Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Eccoci al terzo episodio di Real Men. Questo è il podcast e il progetto per valorizzare la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco.
E io sono Emanuele.
Ecco, benissimo, questo qua è il terzo episodio, siamo gasatissimi. Tema di oggi.
Allora, oggi siamo venuti dall'ultimo podcast in cui abbiamo parlato della questione della responsabilità e quindi del prendersi la responsabilità della nostra vita, di quello che siamo, di quello che abbiamo e del bagaglio che abbiamo ereditato dal nostro ambiente, dalle nostre condizioni di famiglia, da dove siamo nati, cresciuti. E oggi prendiamo quel ponte che poi ci porterà a agire, no, nella nostra vita, che è di prenderla in mano. Prenderla in mano significa partire dal bagaglio di cui parlavamo nell'ultima puntata e gestire questo bagaglio e chiarire come creare una strada, anche quando non c'è, per affrontare, risolvere, migliorare la propria condizione, risolvere i propri problemi. Quindi questo è un po' il punto di partenza.
A me questo tema mi fomenta tantissimo, perché questo è la cosa, secondo me, più simile che esiste ad avere i superpoteri. Cioè, è una cosa... quando riesci a guardare in faccia le tue paure, le tue difficoltà, i tuoi limiti, no? Perché tu no, partiamo da quella che è la nostra famiglia, il nostro bagaglio culturale, eccetera, eccetera. Quindi quello è sicuramente una risorsa da dove partiamo, però tante volte è anche un limite, perché, che ne so, cioè, è la nostra vita fatta da alti e bassi, da situazioni che hanno funzionato meno, e ti porti appresso delle etichette addosso, perché Emanuele è quello che sempre, non so, è frettoloso, perché Francesco è quello sempre piagnone, e sta roba te la porti sempre appresso. Una volta che tu la vedi, la riconosci, la prendi in mano e però la trasfiguri, la trasformi e crei una strada, a quel punto hai superpoteri, perché tu hai preso quel limite grosso della tua vita, quell'etichetta grossa della tua vita, l'hai gestita, perché sai... Se io ho l'etichetta del piagnone, magari è perché effettivamente sono piagnone, cioè non è che le cose ti piombano addosso senza motivo. Però non è detto, quella non è l'ultima parola sulla mia vita, e posso sempre riconoscerlo, prenderlo, gestirlo e andare avanti. Quindi no, questo tema qua mi gasa tantissimo, guarda, di brutto proprio.
Apre tutta la porta di quel di quella, come dicevo prima, di quel ponte tra il bagaglio e l'azione. Mm-hmm. E quindi secondo me è un passaggio fondamentale che deve sfociare nell'azione, altrimenti è fine a se stesso, è vuoto. Però si tratta di rendere in maniera, di creare dei passi, delle strade tangibili, che poi ovviamente potranno anche cambiare nel corso della
corso
vita,
d'opera,
nel sì. corso d'opera. Però sono il punto di partenza per poi... crearla questa strada, no? Se non c'è.
Che diciamo che secondo me il grande rischio di fronte quando ci si mette in cammino, innanzitutto vorrei chiarire cosa vuol dire mettersi in cammino. Cioè, stiamo parlando di situazioni in cui te hai iniziato la tua vita, no? Hai cominciato a impostare da ragazzi, alla fine fai quello che ti dicono di fare, vai a scuola, fai questo, fai quest'altro, magari molti anche fanno l'università così, cioè ti hanno detto che devi fare l'università, vai lì, magari non te ne frega neanche niente di legge o di quello che stai studiando, però lo fai perché c'è un'aspettativa della tua famiglia e roba. A un certo punto però sei chiamato, o dopo le superiori o dopo l'università, sei chiamato a incominciare a camminare con le tue gambe, e lì inizia l'indipendenza. Dipendenza perché c'è un'indipendenza economica, un'indipendenza sì, appunto lavorativa, però anche proprio di vita, no? Incominci a prendere le tue scelte, magari vuoi approfondire una relazione con una ragazza, vuoi che diventi più seria, vuoi trasferirti da un'altra parte, vai a vivere da solo e tutte queste cose così, quindi cominci, no, a camminare per un sentiero che è il tuo. Ora, il problema è che tra quello che pensi te e quello che effettivamente è realizzabile, cioè, scusate, realizzabile, non irrealizzabile, c'è sempre un gap, c'è un buco. Sembra che le cose non vadano, perché non si trova il lavoro che dici te, perché ho studiato questo e invece mi fanno fare quest'altro, perché le case sono troppo care, perché non so, perché magari la mia famiglia ha bisogno e quindi ci sto male a andar via, eccetera eccetera. Ci sta un gap, e quindi lì si innesca spessissimo la lamentela, e questo è un pozzo senza fine, sta roba della lamentela, perché dici: io vorrei fare questo, questo e quest'altro, ma invece non lo posso fare perché mia madre, non lo posso fare perché gli affitti, non lo posso fare perché il mio capo, eccetera eccetera, no? Ti torna sta roba, no?
Assolutamente. Noi però non abbiamo il controllo delle circostanze esterne e neanche sugli altri, quindi pensare...
Questo è un concetto, cioè possiamo prendere una lapide e subito...
piastrellarlo proprio, quando fate le targhette all'entrata di casa o il tappetino proprio, sì. No?
Non, avere, cioè, non hai il controllo di quello che sta intorno a te, non hai il controllo di quello che fanno e pensano gli altri.
Ed è assurdo pensare di risolvere la propria situazione passando dal cambiare gli altri o aspettandosi che circostanze esterne cambiano, sì, perché sperando potrebbero che gli cambiare
altri, sperando che gli altri magari colmino quel gap che quel ci gap. Sta, perché tu dici c'è il gap perché è colpa di Tizio che non sta facendo questa roba, e quindi io spero di, o che Tizio cambi, oppure di incontrare un Caio che si comporti diversamente, ma questa cosa non funziona.
Esatto, e questo vuol dire perdere il punto dell'assunzione di responsabilità di cui parlavamo la volta scorsa, quindi la centralità del riconoscere che ci sono delle cose che non sono sotto il nostro controllo e delle cose che sono sotto il nostro controllo, e avere la capacità di discernere quali sono le une e quali sono le altre, e saper accettare quelle cose che non dipendono da noi e mettere mano sulle cose che dipendono da noi.
Questo
e
è un concetto fondamentale.
Il fatto di creare questa strada è focalizzarsi sulle cose che dipendono da noi e gestire le cose che dipendono da noi. Diciamo, possiamo andare un po' sul concreto. Io credo l'esempio più...
Aspetta un attimo, prima che vai avanti sul concreto, no, volevo soltanto sottolineare questa cosa qua, che noi abbiamo, non so se è un discorso di cultura o proprio come è fatto l'uomo, non lo so, però abbiamo quest'idea che noi ci sono tante cose che dobbiamo scegliere, che magari cosa dobbiamo studiare, il lavoro che dobbiamo fare, dove dobbiamo andare a vivere, la ragazza, la macchina, non so, tutte queste robe qua, no? Quindi ci sembra che noi abbiamo tantissime scelte da fare ed stiamo in tensione spesso per capire qual è la scelta giusta. Ma prima delle scelte da fare, noi siamo innanzitutto chiamati a accettare, perché tu non hai scelto dove sei nato, tu non hai scelto la famiglia in cui sei cresciuto, tu non hai scelto spesso la casa in cui abiti, non hai scelto la cultura in cui vivi, non hai scelto il tuo corpo, non hai scelto quelle che sono le tue capacità naturali, non hai scelto il tuo aspetto fisico, e tutte queste cose qua, non hai scelto il fatto magari che alcune opportunità di cui hai bisogno, mia figlia appassionata di teatro, nel nostro paese teatro non c'è, quindi c'è. Lei ogni occasione che ha per poter magari fare teatro la coglie, però insomma è chiaro che se abitasse magari a Verona ci avrebbe tante possibilità in più rispetto a vivere in Basilicata. Ecco, capire, entrare dentro questo meccanismo che il primo strumento fondamentale, la tua prima spada, no? Che forse ha la forma più di uno scudo in qualche modo, è l'accettazione. Imparare ad accettare la propria vita, le circostanze che stanno intorno, questa è uno strumento, un'arma fondamentale per poter progredire. Che non è passività, perché la passività è tutto un altro discorso, ma è proprio è un po' come nelle arti... Io non sono capace a fare arti marziali, queste robe qua, no? Però c'è un po' questo concetto, no? Che in molte arti marziali che tu sfrutti la forza e il peso dell'altro per poi fare leva e buttarlo giù, no? Ecco, l'accettazione è lo stesso discorso, quindi non è passività, ma è piuttosto incassare il colpo, tra virgolette, per poi riutilizzarlo a tuo favore, a tuo vantaggio. È come quando giochi a Risico o un gioco da tavola. Le regole del gioco stanno lì. Dici, no, ma io vorrei che esistesse anche Berlino sulla mappa, invece Berlino non c'è. Non c'è. Cioè, vorrei anche che ci fossero le flotte, non so, aeree. Ma non ci sono le flotte aeree a Risico, ci sono i carri armatini, fine. Ecco, le regole del gioco è importante. Un mio amico sacerdote, Don Samuel, dice sempre... Cioè, è inutile che dici che vorresti che la partita fosse dei 120 minuti o che si giocasse in 14. Cioè, si gioca 11 contro 11 e sono 90 minuti, fine. È così. E quindi è molto importante entrare dentro questo punto qui. Secondo me è fondamentale l'accettazione. E poi viene l'azione, perché una volta che hai le regole del gioco, allora puoi costruire l'azione e tirare in porta.
Sì, e proprio mentre parlavi, appunto, me l'hai già tirato fuori te, avevo pensato anche al concetto della leva, cioè fare leva su quelle cose che sembrano un danno, che sembrano negative nella nostra vita e sfruttarle a nostro vantaggio. Questo secondo me è un concetto da fare proprio perché non rientra nel accettare quelle cose che non dipendono da noi, ma canalizzarle a tal punto che diventano un vantaggio per la nostra vita. No? La storia è anche abbastanza piena di queste, queste cose qua, di esempi di questo tipo, quindi persone che nato povero in canna, no? Sì. Uno nato povero in canna dice io non ho le opportunità che ha una persona più ricca, ed è vero, oggettivamente la base di partenza è diversa, però... la formazione, ad esempio, o la capacità di creatività per il contesto in cui cresci, allo stesso tempo non ci avrà mai chi, chi ha già tutte le opportunità sotto il naso. Quindi fare delle proprie sfighe.
Ragazzino bullizzato impara quanto è importante lavorare sulla propria autostima e anche imparare a rispettarsi e a farsi rispettare. Cioè, è chiaro che se tu non affronti queste difficoltà da ragazzo, da bambino, sono... cioè ti mancano i geni in qualche maniera, cioè ti mancano gli appi... non riesci a capire, no? Non riesci a comprendere quelle che sono le difficoltà. E puoi diventare tu sorgente, per esempio, o a polo attrattivo per chi vuole lavorare sull'autostima, per dire, no? Perché tu ci hai lavorato in prima persona e era un tuo punto debole, ma avendoci lavorato diventa un tuo punto di forza, diventi un esperto dell'autostima, del lavorare su se stessi, tutta sta roba qua. Quindi sì, si può fare leva.
Si può fare leva quindi per se stessi e anche per gli altri, perché poi sei la tua esperienza, no? Può essere utile anche per gli altri, quindi ha questa doppia valenza.
Prima che parli del concreto, scusa, stavo aprendo 450 parentesi. No, che io vorrei sottolineare sta roba qua, no? Che tutta questa condivisione che stiamo facendo sul diventare uomini, sulla mascolinità, eccetera, è sempre, secondo me, con lo sfondo, con l'orizzonte, è sempre quello di donare la propria vita. Cioè, questa cosa qua la vorrei strasottolineare sin dall'inizio, perché un uomo prende pienamente valore quando dona la sua vita. Nel donare la tua vita diventi sorgente di una forza impressionante, ed è una caratteristica proprio tipica dell'uomo. La donna dona la vita dando proprio generativa, diciamo, no? Partorendo. Questo sicuramente è una cosa che è una caratteristica incredibile. Ieri sera ho incontrato un ragazzo che non conoscevo e ha detto: no, per me la donna è sacra. No? Io capisco questa sacralità, cioè è veramente la sorgente della vita. Senza donne non si genera la vita, è una cosa impressionante. Diamo per scontato questi concetti così banali, però senza le donne non ci sono i figli. Questa è una cosa impressionante. Quindi c'è una sacralità della donna, però l'uomo allo stesso tempo ha un ruolo fondamentale, che non è semplicemente quello di fecondazione, chiaramente, ma è proprio quello di donare la vita. L'uomo è quello, così, tradizionalmente, anche un po', questa figura un po' banalizzata, l'uomo va in guerra, no? Non perché voglio supportare la guerra o altre cose, però l'uomo imbraccia gli strumenti, le armi, quello che sia, per risolvere le situazioni. Cioè, ripeto, io sono assolutamente contro la guerra e non è una cosa che mi affascina in nessun modo, però c'ha un fascino il fatto di mettersi in gioco fino al punto di morire per difendere la propria terra. Cioè, questo è a qualcosa di incredibile, no? Perché appunto sono persone X che si mettono in gioco al punto, lontani dalla famiglia, dai figli, dalla moglie, eccetera, eccetera, per difendere la propria terra, per difendere la propria donna, per difendere la propria famiglia, per difendere la propria città, eccetera, eccetera, le proprie persone. Questo è molto affascinante, secondo me. E l'uomo ha questa caratteristica qua di dare la vita. Quindi tutto quello di cui stiamo parlando, l'orizzonte, il fine finale, l'obiettivo, non è diventare, non è una, come si dice in italiano, self improvement, una
crescita personale.
Esatto, non è un miglioramento di se stessi, fine a se stesso, una crescita personale fine a se stessa, che ci sta questa crescita personale, ma ha un orizzonte, un obiettivo, che è quello di imparare a donare la vita. Perché se tu la vita non l'accogli, la tua vita non l'accogli e non ne sei al comando, non sei neanche in grado di donarla. È come mettere un bambino alla guida di una Formula 1. Cioè, a parte, o non riesci neanche a farla partire la macchina, e se parte si schianta, ecco. È importante imparare ad avere il controllo della propria vita. E realmente è questo, è imparare insieme ad avere il controllo della propria vita e dell'essere uomini, e di imparare a donare la vita.
Sì, bisognerà farci poi un episodio dedicato a questa cosa qua, però richiama anche alcuni concetti, se vuoi, che abbiamo accennato nella prima puntata, quindi quei tre valori che fanno parte del cuore dell'uomo, no? Quindi sì, anche il fatto della battaglia da combattere, l'avventura da vivere, la bella da salvare, hanno insieme questo componente del spendersi nella propria missione e per qualcuno. E quindi questo concetto, secondo me, appunto ritorna, e bisognerà anche, come apri un mondo,
è una mega parentesi, però ci tenevo a impostare il discorso sotto questo aspetto. Penso che lo ridirò anche nei prossimi episodi,
tutte le volte,
è un po' lo ridirò, sì. Perché secondo me è molto importante, ecco. Perdonami, adesso vai sul concreto.
Anzi, è fondamentale, appunto, secondo me bisognerà riprenderlo, e ripetite Juvent anche su queste cose, quindi ben venga, assolutamente. No, poi per la questione del concreto, io credo che il campo più intuitivo, se vuoi, è sempre quello economico.
Ok.
Quindi, diciamo, è molto facile ragionare per obiettivi e per programmazione nel campo economico, no? Infatti anche tutto il mondo aziendale, se vuoi, gira attorno a questo concetto, business plan, eccetera.
Sì.
Però i principi, secondo me, dopo sono applicabili e vanno applicati a diverse aree della propria vita. Poi magari facciamo altri esempi. Io credo che questa cosa del prendere in mano la propria vita deve risolversi in una programmazione, quindi nel darsi degli obiettivi e crearsi una strada per raggiungerli.
Ok.
E da questo passa, perché diciamo la tangibilità della propria strada ai fini degli obiettivi è una caratteristica imprescindibile.
Sì.
Altrimenti si va un po' per campi, no? Diciamo che si svalorizza quella parte che è sotto il nostro controllo, che dicevamo prima, e diventiamo completamente fatalisti, mentre invece c'è questa componente di accettazione dell'ambiente circostante, delle persone che ci stanno intorno, dei fatti che ci accadono e dell'eredità che abbiamo. Però appunto qui la parte del prendere in mano la propria vita è la parte in cui si guarda a quello che è sotto il nostro controllo. Quindi, ad esempio, cosa classica economica, io voglio fare un viaggio a Panama, così per dire, e realizzo che devo mettere dei soldi da parte. Come li metto dei soldi da parte? I soldi da parte vuol dire devo risparmiare 100 euro al mese. 100 euro al mese, come li risparmio? Da dove li tiro fuori? Faccio un lavoro in più per metterli da parte, riduco i costi, e quindi in questo senso stilare un piano. L'economia forse è un ambito dove attenersi ai numeri, no? È molto molto semplice. Però penso ad esempio alle relazioni. se l'obiettivo è rafforzare, non so, sparo ad esempio, il rapporto col proprio figlio, come si può declinare questa cosa nel concreto? Ad esempio, una volta alla settimana faccio un'uscita con mio figlio e dedico 2 ore della mia vita per stare solo con lui. Non so, sto sparando
sì,
esempi.
Sì, sì, no.
Però l'idea è quella di dire, io ho un obiettivo per cambiare ambito ancora, perdere 10 kg.
Mm-hmm.
Ok, i 10 kg penso di poterli perdere in 6 mesi, quindi ogni settimana devo perdere, non so, fare i conti, 2-3 etti, non so. E al fine di questo io non so, agisco sulla dieta, vado da un nutrizionista, agisco sulla dieta, faccio una corsa.
Faccio un menù settimanale così so già cosa devo mangiare, mi do delle regole, per esempio che, non so, quando sto fuori per lavoro non spizzico cose, eccetera, eccetera, certo.
E, esatto, e secondo me un fattore importante di questo è cercare nel limite del possibile di renderlo una cosa quotidiana.
Assolutamente.
Quindi di rendere questi step quotidiani. Ovviamente non è sempre possibile perché dipende da quello che sta facendo. Per esempio, se per arrotondare fine settimana lavoro in pizzeria, non è una cosa, no, che puoi dargli un senso quotidiano. Però nel limite del possibile io credo che avere una checklist, diciamo così, quotidiana delle cose che ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi specifici è una cosa altamente funzionale allo scopo e ci rende conto che nelle piccole cose, quindi spezzettare, come si dice, l'elefante non si può mangiare tutto in un boccone, no? Quindi spezzettare nel nostro
percorso. Non li conosco, questi proverbi africani tuoi non li conosco.
Spezzettare appunto il nostro percorso al fine di raggiungere l'obiettivo è una cosa importante, altrimenti se tu dici voglio perdere 10 kg in una settimana è una cosa irraggiungibile e nell'irraggiungibilità tu ti demoralizzi.
Ah, c'erano due cose che vorrei dire un attimo riguardo a questa cosa, scusa se ti interrompo. E, la prima è questa, che uno può innanzitutto dire, ma come faccio a scegliere gli obiettivi? Questa è la prima domanda che ti puoi fare, no? Perché alcuni obiettivi sono più ovvi, altri invece, cioè come faccio a... Siccome non si può raggiungere tutto insieme, non puoi avere 4 obiettivi tutti insieme, perché poi diventa difficile la gestione, anche perché, piccola curiosità che ha a che fare con questo discorso, che noi parliamo sempre di priorità, no? Al plurale, però in realtà priorità nasce come parola al singolare, cioè la priorità è come la cima di una vetta, e ce n'è una, non è che ci sono 4 cime, non sono 4 vette in una montagna, ce n'è una. È molto importante questa verticalità, no? Cioè darsi una priorità, perché se dai tante priorità diventa un'altra volta un caos, quindi darsi una priorità, che è l'obiettivo. Quindi anche imparare però a scegliere questo obiettivo diventa un percorso importante, no? Io l'unica cosa che vorrei dire, se questo qua è anche argomento da trattare a parte, però una cosa che vorrei dire importante sulla scelta dell'obiettivo è questa. Spesso ci sminuiamo e guardandoci intorno facciamo un ragionamento di possibilità, cioè cosa è possibile fare, che è giusto, cioè io trovo che sia condivisibile il fatto che devi vivere nella realtà e quindi scegliere cosa sia possibile effettivamente, sono d'accordo su questo aspetto, va bene. Però è anche vero che per un discorso più ad ampio raggio, no, perché poi sai, la priorità potrebbe essere una priorità a breve o a medio termine, però a lungo termine ti puoi dare una priorità più importante. Ecco, io penso che bisogna imparare a sognare. Cioè, bisogna... Detta così sembra che è proprio la cazzata, imparare a sognare, una cosa un po' naif. No, vuol dire imparare a sconfinare nell'impossibile perché io voglio arrivare là. Io non penso che una persona come Cristoforo Colombo, per dirne una, o come anche, non so, Elon Musk o altre persone che hanno fatto un po' cose, diciamo, fuori dal normale, non penso che loro nel recinto in cui sono nati o sono cresciuti vedessero la possibilità di scoprire un nuovo continente o di fare il giro del mondo, di circunnavigare il mondo con una nave, con una caravella, ecco. Lì parte un discorso in cui vedi un obiettivo che è impossibile, va oltre, però è un fuoco che ti brucia dentro. Cioè è importante, secondo me, imparare a curare quel fuoco che hai dentro e a dargli spazio. Ora è chiaro che se il tuo obiettivo o il tuo fuoco brucia per traversare l'Atlantico in barca, innanzitutto dovrai imparare a navigare, ecco. Cioè, quantomeno farti un corsetto di barca a vela per vedere se è una cosa che ti piace, andrebbe fatto, ecco, come primo step. Quindi il primo step chiaramente non è fare la traversata dell'Atlantico, che è una cosa impossibile e realizzabile oggi, ma è quello di andarsi a informare sui corsi di barca a vela. Però ecco, darsi spazio a obiettivi grandi. Questa è la prima cosa che volevo commentare. La seconda cosa che volevo commentare è questa. Tutto il discorso che hai fatto di creare una strada e di darsi così obiettivi, fare una scaletta, una specie di checklist, questo c'è un libro bellissimo che si chiama Atomic Habits, che non so se l'hai letto.
Non l'ho letto, ma lo conosco, ho scritto interviste.
No, io l'ho letto e veramente questo è... in maniera molto semplice e molto analitica spezza questi concetti in modo utile, ecco, diciamo fruibile e concreto. E il cuore, secondo me, di tutta la scienza delle abitudini, perché è proprio una scienza che ci sta dietro, è proprio questa, no? Che tu quando ti siedi per allacciarti le scarpe non ci pensi come si fa il nodo, lo fai e basta, perché è un'abitudine. E ci sono tante cose che noi facciamo che nascono per abitudini. Semplicemente, prima di andare a dormire ti lavi i denti, per dire. O prima di uscire ti metti le scarpe e te le allacci, ti metti la giacca, che ne so, cose così. Ti metti il portafoglio nella tasca destra. Quando accendi la macchina spingi la frizione. Cioè, cose di questo tipo, che non è che ci pensi, adesso devo spingere la frizione. Ma in automatico le fai. Questi automatismi sono dei meccanismi di funzionamento nostri che ci permettono di risparmiare energia, che poi sono anche la sorgente delle cattive abitudini, tipo fumare. Sto in tensione e fumo, accendo una sigaretta. È lo stesso discorso. Per queste checklist di cui stai parlando te, è molto importante sfruttare, fare leva su costruire delle routine che ci permettono di raggiungere questi obiettivi. Cioè, se tu c'hai sta routine che a metà pomeriggio ti viene di mangiarti una barretta di cioccolata perché, non so, ti spezza il lavoro, eccetera, eccetera, però vuoi dimagrire, allora devi trasformare quella cosa lì in qualcosa invece che ti è di giovamento per te. E uno, secondo me, bisogna leggersi un po' il libro e comunque parlarne in maniera più dedicata su questo discorso delle abitudini, però a me una cosa che mi ha molto colpito, ci sono vari aspetti, ne dico soltanto uno che mi ha colpito, che è quello, il principio di rendilo ovvio. Cioè, se tu vuoi, non so, fare workout tutti i giorni, deve essere una cosa che ti viene facile. Cioè, se per fare workout tutti i giorni hai bisogno di prendere il tappetino, spostare il tavolo, accendere magari, che ne so, la televisione per mettere quel programma che c'ha gli esercizi e poi questo e poi questo, se diventa complicato, non lo fai. Cioè, ti sforzi 2-3 giorni e poi non lo fai. Più tu lo rendi ovvio, cioè mi ricordo c'era quel film con Sylvester Stallone non ricordo più come si chiama, quello sul braccio di ferro. C'era un film in cui lui era fa il braccista di ferro, non mi ricordo più come si chiama, e fa il camionista lui, e ci aveva sul lato destro del camion, dove sta il cambio, c'aveva una specie di leva che tirava giù e faceva workout mentre guidava, capito, come col braccio destro. Non so se si capisca del podcast, però per dire, rendilo ovvio, capisci? Cioè fare tutta una serie di cose che ti facilitano quello che devi fare. È chiaro che se tu vuoi evitare di mangiare dolci, devi far sparire i dolci da casa. Perché quando c'è il momento di, come si dice, forza di volontà, fai piazza pulita dei dolci. Così che quando poi ti scatta l'automatismo di mangiarti il dolce, apri...
Non puoi.
E trovi la galletta di riso, ecco. Cioè,
sì, sì. Quindi si tratta di minimizzare gli ostacoli, esatto, a quell'abitudine.
E massimizzare la facilità a fare, esatto, quell'abitudine positiva che vuoi fare. Mm-hmm. Quindi rendere difficile ciò che vorresti interrompere e rendere estremamente facile. E vorrei sottolineare che questo discorso delle abitudini rafforzo un concetto importante. Non è questione di forza di volontà. La forza di volontà è una caratteristica utile, bella, che ci vuole, importante, però non si può reggere sulla forza di volontà, perché sennò saremmo soltanto dei super uomini, cioè chi ce la fa è soltanto un super uomo, ma non è così invece. Cioè la forza di volontà è una scintilla che in alcuni momenti ti permette di fare delle cose straordinarie nella tua vita, ma la tua vita non si può reggere sulla forza di volontà, perché altrimenti è soltanto uno sforzo, e questo sforzo non regge, non siamo fatti così. E invece quando tu ingrani la tua vita su una serie di step che conseguenziali, ovvi, che stanno all'interno di una routine, ecco, tutto questo diventa una tua seconda natura, diventa più facile. E poi per il discorso se non c'è una strada, creala. Secondo me, queste sono un po' delle cose concrete che abbiamo detto, ma secondo me è proprio importante proprio che di testa entri in un nuovo ordine mentale in cui dici: cavolo, io voglio raggiungere il mare, ma non c'è una strada per il mare. Non c'è problema, la creiamo, la facciamo. E smettere di piangersi addosso vuol dire questo: non continuare a guardare l'orizzonte sapendo che lì c'è il mare e piangendo a ogni tramonto che vorresti andare lì, ma piuttosto organizzati, mettiti le scarpe tacchettate per superare, portati il coltello per uccidere gli animali che ti vogliono aggredire, però fai quella strada.
Sì, 100% d'accordo. Infatti appunto è bello questa cosa delle abitudini, perché richiama il senso della quotidianità e del piccolo, no? Perché quando hai davanti l'elefante, pensare di mangiarlo in un boccone è una cosa che realizzi l'impossibilità della cosa. Quindi anche come dicevi prima, sognare in grande è fondamentale, perché alimenta anche quel fuoco. Allo stesso tempo è importante
sognare in grande, agire in piccolo.
Esatto, e agire in piccolo. Bella,
bella
questa bella cosa.
Sta cosa, infatti.
Sì, una massima proprio da aforismi.it. Sognare in grande, agire in piccolo. Però è vero, c'è la questione di riuscire a concretizzare in piccoli gesti quotidiani quell'obiettivo, no? Anche per quanto grande. Quindi ecco, secondo me, un po' per riprendere i concetti, è fondamentale riuscire a passare dalla presa di responsabilità all'azione tramite la concretizzazione di una strada.
Sì.
E questa strada, i connotati, diciamo così, generali di questa strada devono essere, a mio parere, l'abitudinarietà nella quotidianità.
Sì.
Ecco. E senza darsi grandi obiettivi. Poi anche su questo potremmo dar spazio a un approfondimento più grande sotto il capitolo abitudini.
Sì, no, è assolutamente interessante. Bene, ci sono altre cose che dovevamo dire?
Io direi che per oggi
basta.
Abbiamo sciolto un po' di cose.
Ragazzi, abbiamo anche un'email: scrivi@realman.it, e poi ci sta il sito realman.it, dove piano piano mettiamo dentro tutti i vari contenuti. Ai contenuti che abbiamo pensato sono innanzitutto questo podcast, dove trovate tutti gli episodi su realman.it, e poi anche una serie di pagine complementari che servono per approfondire i vari argomenti. Una cosa che sta lavorando un sacco Emanuele su questa parte qua, diciamo così, di indipendenza economica e finanziaria. Vuoi dire due cose?
Ma come un po' accennato sul sito, è una cosa che nasce appunto da una passione e anche da un interesse, se vuoi, utilitaristico. Mm-hmm. Nel mondo degli investimenti, che per me personalmente ha portato dei buoni risultati, e vedo che molti sono interessati a questa cosa, no? Anche specialmente giovani, e che a volte il mondo degli investimenti è frenato e la questione dell'indipendenza finanziaria, sì, è frenata dal fatto che, se vogliamo, come abbiamo detto oggi, ci sono le cose più grandi di noi, no?
Sì.
Quindi è relegato come una cosa per chi ha soldi.
Sì.
Mentre invece credo che ci siano dei percorsi funzionali allo scopo anche per chi può mettere da parte i pochi
anche squattrinato soldi,
anche perché è squattrinato, esatto, e quindi cercare un po' di riprendere in mano questo tema con gli elementi del piccolo investimento mensile eccetera, e nel come è possibile realizzare questa cosa, quindi parleremo anche di propensioni al rischio eccetera, però tutto finalizzato appunto a una gestione economica e a una valorizzazione, diciamo così, dei propri risparmi, ovviamente con l'esperienza che è personale, senza avere la pretesa di... è più sì. Una condivisione della propria esperienza.
Infatti, detto così sembra che vogliamo fare lo spot, adesso ti vendiamo esatto. Il pacchetto, per non c'è niente da comprare, è soltanto una condivisione su una cosa che però è molto utile, e pensavamo che erano degli elementi che in Real Men insomma ci stavano. Comunque anche lì veramente potrebbe essere il motto di questa parte finanziaria, potrebbe essere sognare in grande e agire in piccolo. Beh, bello, mi piace un sacco. E poi che volevo dire, ecco, invece puoi supportare lo show in una maniera semplicissima. Prendi, se ti è piaciuto questo episodio, prendi il link di questo episodio qua e passalo a un tuo amico, così li facciamo girare e incominciamo a far crescere insomma un po' questa cultura di diventare veri uomini,
così alziamo un po' il livello del testosterone qua, che
ci vediamo al prossimo episodio.
Ciao
ciao.